Non possiamo fare a meno sicuramente di parlare del Natale, abbiamo sentito, e non menzionare i regali, ed è vero che purtroppo il Natale è diventato una festa troppo commerciale, ma non è cambiato nulla da tempi antichi, quando anche per le feste del Signore c'erano le banchette dei commercianti dentro al Tempio, quindi il Signore è entrato proprio per far sì che quella festa commerciale ritornasse un po' a quello che era all'inizio. L'uomo non cambia, quindi già nel tempo era questo, Gesù l'ha stigmatizzato, però il concetto del regalo non è un concetto sbagliato, se vogliamo pensare a quello in maniera giusta, perché abbiamo sentito che Gesù è un regalo, è il regalo migliore che Dio ci ha fatto. Il nostro cuore, il peccato che è dentro al nostro cuore, sicuramente ha trasformato questo concetto rendendolo distorto. Faccio solo un paio di esempi per rendere l'idea di quello che sto dicendo. Noi prendiamo più piacere nel ricevere i regali invece che nel donare. E invece il Signore Gesù ha detto che c'è più piacere nel donare. Dovrebbe essere questo, noi tutti siamo d'accordo che è così, noi grandi, perché ieri sera quando si è consumato il rito dei regali mi sono reso conto che se ogni 5 minuti a uno dei nostri bambini non veniva dato un regalo, sconfessavano quello che ha detto il Signore, c'è più piacere nel ricevere i regali che nel donare. E questo dimostra che il peccato ha distorto questo concetto. Anche un altro esempio è che molte chiese sono spesso in sofferenza per i problemi economici, perché le entrate sono esigue, i credenti ci sono, alcune chiese addirittura arrivano al punto di chiedere la busta paga per poter stimolare in qualche modo i credenti a far sì che diano quello che per loro è giusto dare, cioè per i credenti, per il Signore, come insegnamento. Alcune chiese, come sapete, ovviamente non è criticabile, questo passano con la bustina tra le file per aiutare un po' anche in questo modo i credenti a mettere nella loro offerta. Questa chiesa invece non ha mai fatto, ha sempre lasciato la massima libertà proprio secondo il principio biblico. Però questo ci fa rendere conto che c'è una distorsione nel pensare che per noi è meglio non dare che il dare. Non abbiamo compreso che il donare, anche da questo punto di vista, è proprio un aspetto della benedizione di Dio. Il donare è proprio quello che ci fa bene, quello che è meglio piuttosto che ricevere. Così, ovviamente, sono solo due esempi questi, ma ci aiutano a comprendere come questo concetto del dono è sbagliato. Stamattina però voglio parlarvi, nell'ambito del meraviglioso dono che Dio ci ha fatto, suo figlio, la Bibbia lo definisce il dono ineffabile, cioè il dono che non si può descrivere a parole, voglio parlarvi di qualcosa che è all'interno del pacchetto Gesù come dono, e cioè la vittoria sul peccato. Lo voglio fare a mio rischio e pericolo parlando di Romani 7, perché so che state studiando Romani e ovviamente ho riflettuto sul fatto se era un'idea buona, e non credo che voglio dare un'altra prospettiva a quello che state studiando. Assolutamente sarebbe sbagliato pensare che avete dei pensieri diversi, non credo che voi abbiate pensieri diversi su questo, però forse sentire gli stessi concetti da un'altra voce, questo ci aiuterà, e sicuramente era dove il Signore mi ha guidato. Ma il capitolo 7 di Romani è un capitolo un po' che chiude una spiegazione abbastanza profonda che Paolo dà sul rapporto che c'è tra il credente e il peccato. E stamattina Amleto ha letto il versetto 21 del capitolo 5, dove viene detto: affinché come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Questo versetto parla di un regno che è finito. Il peccato regnò, vuol dire che non c'è più, o almeno non ci dovrebbe più essere nella vita del credente questo peccato. Sappiamo che nella pratica c'è il peccato presente nei residui della carnalità che ci portiamo appresso, però la realtà è che il regno, cioè il dominio che il peccato esercita sulla vita dei credenti, quello è qualcosa che dovrebbe essere terminato, che è terminato se sei un vero credente, è un dato di fatto. Infatti al capitolo 6, versetto 11, Paolo dice: così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Questo non è un lavoro psicologico che Paolo sta facendo, dicendo: guarda, devi avere questo pensiero continuamente. No, Qui sta dicendo metti in conto che questo è avvenuto, metti in conto, tieni conto di questo che è avvenuto, cioè il peccato è morto, tu sei morto al peccato, ma sei vivente a Dio in Cristo Gesù. Così da qui è partito Paolo e al capitolo 7 ancora sta parlando di questo rapporto tra il peccato e il credente, però con una enfasi particolare posta sulla legge, sul problema che la legge porta nella vita del credente, particolarmente una cattiva interpretazione del concetto di legge, perché la legge, come vedremo, non è una cosa sbagliata, anzi, però purtroppo a volte ha portato tanti problemi nella vita del credente. Quello che dice, da un contesto, poi mi fermerò nella parte centrale di questo capitolo, all'inizio del brano parla della relazione proprio tra il credente e la legge. Nei primi 6 versetti dice qual è il principio: chi è morto al peccato non è più sotto la legge. E Paolo illustra questo principio parlando del matrimonio, dice che la morte di un coniuge è l'unico modo in cui può essere interrotto la legge del matrimonio, che la legge dice il matrimonio è per sempre, e solo la morte può interrompere questo. Quindi usa questa illustrazione per dire che la morte di una persona come credente, una morte spirituale, ci ha interrotto in questo rapporto con la legge. L'applicazione quindi, che andando avanti dice, tu non sei più sotto la legge perché sei morto ad essa e quindi adesso puoi portare frutti a Dio, al versetto 4. Questo è molto importante perché è qualcosa che riguarda il vero significato della vita cristiana. Il cristiano è una persona che porta frutti a Dio e questo è possibile solo se noi riusciamo a vivere con la consapevolezza di una realtà che riguarda appunto la nostra vittoria sul peccato e anche la nostra liberazione da quella che più avanti chiama il vecchio regime della lettera, cioè essere tenuti schiavi da qualcosa che un po' è pieno di divieti, perché la legge è questo. Così al versetto 7 comincia a parlare appunto di questo, a sviluppare ancora questo problema, perché sembra che Paolo stia parlando molto male della legge e noi vedremo che invece lui non vuole parlare male, anzi, però dà una spiegazione e io vorrei leggere insieme a voi dal versetto 7 del capitolo 7 di Romani, Romani 7:7. Cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo, anzi io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, perché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Ma il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Un tempo io vivevo senza legge, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita ed io morii. E il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte, perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise. Così la legge è santa, il comandamento è santo, è giusto, è buono. Ciò che è buono diventò dunque morte per me? No, di certo, è invece il peccato che mi è diventato morte, perché si rivelasse come peccato, causandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo di esso, per mezzo del comandamento, il peccato diventasse estremamente peccante. Questa parola finale è drammatica, il peccato che diventa estremamente peccante, qualcosa che diventa terribile, terrificante, qualcosa che toglie la vita, qualcosa che dici voglio la liberazione. È per questo che poi Paolo, andando avanti dal versetto 14 in poi fino alla fine del capitolo, spiega il meccanismo di questa azione drammatica del peccato e che solo la legge può permetterci di far sì che possiamo arrivare a dire grazie siano rese a Gesù, grazie siano rese a Gesù. Così, come vedete, questo brano che ho letto comincia con una contestazione, perché appunto Paolo sembra che fino adesso abbia parlato molto male della legge e quindi le contestazioni che vengono ipotetiche davanti a Paolo, la legge è dunque peccato? Possono essere verosimili e anche accettabili, ma Paolo dice no, no di certo, lo grida forte, dice anzi, Quindi dice, è il contrario. Paolo dà la sua spiegazione usando il comandamento, dicendo che il comandamento racchiuse la realtà proprio della nostra vita, e usa un comandamento particolare, perché usa un comandamento che non parla di azioni ma parla di pensieri. È il decimo comandamento, che è presente nel Decalogo, che dice non desiderare le cose d'altri, non desiderare le cose degli altri, la moglie degli altri, non concupire. Non concupire è un comandamento che descrive il peccato presente negli atteggiamenti. È un atteggiamento sbagliato ancora prima di diventare un comportamento. Quindi Paolo si rende conto, e noi dobbiamo renderci conto, che il primo problema non è quello che noi facciamo, ma il primo problema è quello che noi siamo. Perché poi quello che facciamo dipende proprio da quello che siamo. E così anche quello che siamo, quello che facciamo, dipende da quello che crediamo. Ecco perché è così importante che noi possiamo renderci conto di una vittoria chiara e vera, reale, che abbiamo sul peccato. Gesù, per chiarire questo concetto che le azioni peccaminose sono solo la dimostrazione di quello che noi siamo per natura, cioè dei nostri atteggiamenti, cioè del fatto che siamo peccatori, ha spiegato anche da questo punto di vista anche gli altri comandamenti. Vi ricordate? Ha detto non uccidere non vuol dire eliminare fisicamente una persona, ma anche se tu hai offeso una persona è come se l'avessi uccisa. Non commettere adulterio non vuol dire solo avere relazioni sessuali con una persona sposata con un altro o un'altra. No, non commettere adulterio vuol dire che tu non devi neanche desiderare quella persona. Quindi Gesù parla di atteggiamenti e dà il vero senso del comandamento. E qui ci aiuta ad avere una prima spiegazione, perché Paolo al versetto 8 dice, ci spiega come il peccato ha agito. E noi stamattina vogliamo vedere insieme come il peccato è astuto. Il peccato è furbo, non è intelligente, ma è furbo. E questo è un vantaggio per noi, perché contro un intelligente è difficile combattere, contro un furbo si condanna da solo alla fine, perché poi si ritorcerà contro la sua furbizia. Il peccato, grazie a Dio, è questo, ma grazie a Dio che Gesù interviene. E il versetto 8 dice, ma il peccato, colta l'occasione, per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Così l'azione del peccato avviene attraverso la legge. Il peccato colto l'occasione per mezzo del comandamento. Questo termine che noi troveremo anche al versetto 11, vedete al versetto 11 c'è ancora colta l'occasione per mezzo del comandamento, è una frase importante che dobbiamo comprendere bene per capire che cosa sta dicendo Paolo. Qui vuol dire che il peccato ha usato la legge proprio come un campo base militare per determinare le sue azioni di guerra. È un punto di partenza. Il peccato usa la legge come un punto di partenza per poter far del male alle persone. Un'altra illustrazione che ci può aiutare è che ci aiuta un antico siciliano molto famoso, Archimede. Lui ha detto che se mi date una leva, io solleverò il mondo. E qui sta dicendo questo, che il peccato ha usato la legge come una leva per fare il danno. E voi sapete che la leva moltiplica le forze di coloro che la sanno usare. Ovviamente se la leva è resistente abbastanza, noi possiamo veramente sollevare qualsiasi peso. Andiamo al capo opposto della leva e basta una piccola pressione e il peso si alza. Perché è una legge fisica, ovviamente. E così il peccato ha usato la legge come leva, come punto di partenza per far scatenare la battaglia nella nostra vita. Quindi il peccato ha fatto così e ha prodotto un primo grave danno, perché ha prodotto in me ogni concupiscenza. Proprio nel momento in cui io ho cercato di capire, ho cercato di ubbidire al comando, non concupire, ho cercato di non cadere in quel peccato che dice non devi desiderare le cose degli altri, non desiderare negli altri, non desiderare, non devi essere invidioso. Proprio nel momento in cui io combattevo questo, più cercavo di combatterlo e più il peccato produceva in me ogni concupiscenza. Ed è vero, forse noi ce ne rendiamo conto. E Paolo lo dice, Paolo qui sta parlando proprio della sua esperienza personale. E dice, nel momento in cui io mi sono concentrato, mi sono impegnato a cercare di ubbidire alla legge, io mi sono reso conto che più cercavo di ubbidire alla legge e più cadevo dalla parte opposta. E questo produsse in me ogni concupiscenza. E parla proprio della potenza del peccato. Questo produrre vuol dire generare per rendere possibile, far sì che si possa raggiungere lo scopo che ha in mente il peccato, far crescere i desideri peccaminosi nel mio cuore. E questo mostra qual è la natura del peccato, è una potenza incredibile, così grande, così astuta da usare addirittura una legge santa, addirittura usando il comandamento di Dio per farci del male. Pensateci un attimo, è drammatico il fatto che il peccato sia in grado di usare una cosa buona come la parola di Dio per farci del male. E poi, andando avanti dai versetti 9 e 11, Paolo dà una spiegazione più ampia e lui parla proprio personalmente, dice: un tempo io vivevo senza legge, un tempo io vivevo senza legge, ma è venuto il comandamento, il peccato prese vita e Dio morì. Vedete, sta spiegando ancora questo concetto, però dobbiamo farci qualche domanda, perché che vuol dire che io vivevo senza legge? Intanto non vuol dire che lui era un fuorilegge, sapete, era un uomo integerrimo. Qui sta dicendo che lui senza legge era pienamente soddisfatto. Senza legge vivevo, vuol dire che io ero pienamente soddisfatto senza avere questo pallino, questo problema, devo ubbidire, devo ubbidire, devo ubbidire. Io ero pienamente soddisfatto. Egli, lui stava dicendo questo, però c'è stato qualcosa che ha fatto cambiare la sua vita, perché dice, un tempo io vivevo, e poi andando avanti dice, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e Dio morì. Quindi prima vivevo e poi sono morto, c'è un cambiamento radicale, ed è avvenuto appunto, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita. Vedete, ancora una volta il peccato ha usato il comandamento per fare il contrario di quello che Dio vuole fare nella nostra vita. Dio vuole risorgere i morti spiritualmente, invece Paolo dice io ero vivo e sono morto. È drammatico questo nemico. E cosa vuol dire che Paolo ha avuto questo cambiamento quando è venuto il comandamento? Vuol dire che prima della sua conversione lui non conosceva la legge? No, assolutamente non sta dicendo questo. Paolo, anzi, era un fariseo, quando dà la sua testimonianza ai filippesi dice che lui era ebreo di ebrei, della tribù di Beniamino, fariseo, quanto alla legge irreprensibile. Irreprensibile, quindi vuol dire che lui conosceva benissimo e la metteva in pratica. E la realtà è che, come ci insegna questo esempio di Paolo, che si può conoscere bene la legge, ma non conoscerne il vero senso. Così come si può conoscere la Bibbia anche a memoria, senza però conoscere Gesù. Si può conoscere tutta la Bibbia, parola per parola, però non conoscere personalmente Gesù. Si può essere anche seduti qui stamattina senza essere cristiani. È un inganno quello del peccato, perché si può pensare di essere cristiani senza bisogno di abbandonare il proprio peccato. Pensate dove arriva l'inganno. E io so che questo può essere un pensiero che fa parte del ragionamento di alcuni cristiani, di uno sicuramente, nella mia vita faceva parte. Perché c'era un certo punto in cui non riuscivo a vincere il mio peccato, che dicevo, va bene, io so che sarò definitivamente liberato quando sarò col Signore, allora devo aspettare quel giorno. È vero, però la realtà è che il Signore vuol darci la vittoria oggi sul peccato. È vero che quello sarà una vittoria definitiva, però se noi oggi non viviamo e lottiamo la battaglia spirituale di cui parlerà più avanti, consapevoli, avendo come scopo la vittoria sul peccato, noi stiamo vivendo non come cristiani e stiamo perdendo anche le opportunità, perché la realtà è che noi dobbiamo vivere come cristiani e abbandonare il nostro peccato. Quello è una caratteristica del cristiano. Non possiamo permettere che alcun peccato possa rimanere nella nostra vita. E io non sto dicendo che il cristiano non pecca, assolutamente no. La Bibbia dice che il cristiano che dice io non pecco è un bugiardo. Quindi nessun cristiano può dire non pecco. Però ci sono dei peccati che forse si sono radicati, che noi non vogliamo più abbandonare. Forse all'inizio erano solo cattive abitudini e poi sono cresciuti sempre più. E è veramente una benedizione per noi sapere che Dio vuole darci la vittoria oggi su questo peccato, su quel peccato che nella tua vita ancora si affaccia sempre e che purtroppo ti vede tante volte sconfitto. E Paolo parla di questo momento perché a un certo punto dice è venuto il comandamento, è venuto il comandamento. Ma che cosa intende quando dice è venuto il comandamento? Questo vuol dire che per qualche motivo, in un preciso momento, lui ha capito qualcosa che finora non aveva capito. Beh, è venuto il comandamento, è quello che avviene quando noi leggiamo regolarmente la Bibbia, ci è capitato tante volte, e poi a un certo punto diciamo, ma io l'ho letto tante volte questo versetto, ma non avevo mai visto che diceva questa cosa. In quel momento è venuto il comandamento. In quel momento quel fiore che il Signore ha messo, quella pietra preziosa, è risaltata fuori. L'ho letto mille volte, forse ho ascoltato una predica, non avevo mai ascoltato in quel modo la spiegazione, e adesso è diventato veramente qualcosa di importante, di illuminante per me. E Paolo è successo proprio questo. Lui conosceva bene la legge, ma a un certo punto è venuto il comandamento, ha capito il vero senso della legge. E sapete cosa è avvenuto? Che lui è morto. In quel momento lui è morto perché ha capito che non stava a posto per niente. È quello la bontà della legge. Che la legge l'ha fatto rendere conto che non stava a posto per niente. E questo dovrebbe essere il sentimento di ogni credente, e non solo quando si è convertito, ma anche oggi. Anche oggi. Non che dobbiamo vivere una vita di frustrazione, anzi, parlo di vittoria sul peccato, una vita vittoriosa dobbiamo vincere, però sempre consapevoli che noi non stiamo vincendo perché siamo obbedienti alla legge, ma stiamo vincendo per la grazia di Dio in Cristo Gesù. Questa è la vittoria sul peccato. Mentre combattiamo il buon combattimento, che ovviamente di cui non parleremo, ma dal versetto 14 al 25 Paolo ne parla in maniera chiara. Perché Paolo dice, il peccato prese vita proprio nel momento in cui è venuto il comandamento. Io mi sono reso conto, il peccato prese vita ed io sono morto. Fino a quel momento lui aveva questo atteggiamento che hanno tutti i non credenti, quando li fermiamo e cerchiamo di parlare loro del Vangelo. Sì, siamo tutti peccatori, sono tutti convinti di essere peccatori, siamo tutti convinti di essere peccatori. Nessuno di... sì, qualcuno lo dice, io non ho fatto male a nessuno, però la realtà, se poi lo aiuti, gli dici, ma perché Gesù è venuto? Beh, per togliere i peccati del mondo. Confessano, sì, siamo tutti peccatori. Però quella non è una confessione vera. Quella non è una confessione che fa sentire la morte davanti. Invece qui Paolo dice che il peccato ha preso vita ed io sono morto. Vedete, qui è uno degli aspetti buoni della legge, perché la legge ci aiuta a mettere in evidenza un problema che c'è sotto, ma che si nasconde affinché noi pensiamo di star bene. È un po' come quella malattia che non si rivela subito. Tante volte è successo che andiamo a fare le analisi del sangue perché abbiamo qualche problema di un tipo e a un certo punto scopriamo un'altra cosa e diciamo, ah, meno male che ho fatto quell'analisi, mi ha permesso di scoprire qualcosa di veramente importante che se avessi trascurato ancora per tempo. Ma Paolo dice io sono morto. Quando Paolo comprese il significato spirituale, il peccato prese vita ed egli divenne consapevole della condanna. Questo vuol dire io morì. Non è che è morto fisicamente, ma si è reso conto della condanna che gravava su di lui. In quel momento Paolo si è reso conto che la legge pronunciava una condanna su di lui ed è morto. Ha riconosciuto di non essere a posto. E qui c'è una considerazione importante che dobbiamo fare, dobbiamo avere al versetto 10, perché il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita, che vuol dire allora? Che la legge in qualche modo può darci la salvezza? Il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita? Assolutamente no. La salvezza non può essere nell'ubbidienza ai comandamenti, non può essere per opera, la Bibbia lo dice chiaramente, quindi non può voler dire questo, è una verità fondamentale. Paolo sta dicendo sicuramente qualcosa di diverso. Dio non ha mai detto che la salvezza si può raggiungere attraverso l'ubbidienza alla legge, però ha sfidato l'uomo, perché ha detto tante volte: l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Dio ha detto: se tu ubbidisci a tutti i comandamenti sarai salvo. Vi ricordate cosa ha detto al giovane ricco? Gesù, quando il giovane ricco: maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita? Beh, ubbidisci ai comandamenti. Ma lo faccio da quando sono nato, ho sempre ubbidito a tutti i comandamenti. Va bene, allora adesso vai e vendi tutto quello che hai. E il giovane ricco lì ha dimostrato che non ubbidiva a tutti i comandamenti, perché non amava Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Non lo amava in questo modo. E quindi c'era qualcosa che mancava, è andato via, dimostrando che c'era un problema. Il problema quindi è che la salvezza potrebbe essere attraverso la legge. Infatti la salvezza viene attraverso la legge. Viene attraverso Gesù, che ha rispettato tutta la legge. E per Lui siamo salvati. E per la grazia che abbiamo in Lui, che ha rispettato tutta la legge, che noi possiamo dire siamo giusti davanti a Dio. Ma non perché noi possiamo pensare di rispettare tutta la legge. Noi tendiamo, vogliamo rispettare tutta la legge, ma sappiamo che non rispetteremo tutta la legge. E sappiamo che quello non è il nostro obiettivo, perché è la grazia di Dio che ci salva. E questo è un aspetto della vittoria sul peccato. E questo che Paolo diceva quando parlava, rischiando di essere frainteso: dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Non è che stava dicendo: peccate, peccate, così avrete più soldi in banca. No, stava dicendo però: non ti preoccupare, perché ogni volta che tu pecchi, la grazia va oltre. Non peccare, ma se pecchi, la grazia va oltre. Giovanni dice: perché noi abbiamo un avvocato presso il Padre. Dice che egli è fedele e giusto da perdonare i nostri peccati. La legge però diceva, il comandamento, Paolo interpretava la legge in questo modo legalistico: se ubbidisco io sarò salvo. E la Bibbia dice continuamente nel Vecchio Testamento questo. Allora Paolo, quando parlerà con i Galati, che avevano un problema con la legge, perché avevano accettato per grazia, ma poi adesso volevano continuare attraverso la legge la loro vita di santificazione, e Paolo dice: la legge è dunque contraria alle promesse di Dio? Perché la legge sta annullando la vostra salvezza, visto che adesso io vi dico: guardate, voi scadete dalla grazia se continuate su questa strada. E Paolo dice: no, di certo, perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge. La legge non dà la vita. Qualunque codice prendiamo, il codice è fatto per descrivere le punizioni di chi sbaglia. Non c'è scritto mai: se tu passerai col verde avrai tanti, ti manderanno dei soldi, se tu passi col rosso paghi una contravvenzione, se tu passi col verde invece no. La legge è un codice che serve per condannare le mancanze, il peccato. La legge ha questa funzione. Quindi la legge non dà la vita, anzi la legge serve proprio per dire: quello sta andando verso la morte, per mettere in evidenza quello che è morte. La legge quindi non può essere stata data per ottenere la salvezza. Ma allora Paolo, quando dice il comandamento avrebbe dovuto darmi vita, risultò che mi condannava a morte, sta dicendo proprio questo: il comandamento che Dio aveva dato come punto di riferimento per essere felici, perché ovviamente questo è lo scopo della legge. Ubbidisci al comandamento e sarai felice. Fai quello che Dio dice e sarai felice. Invece di far questo, la legge mi condannava a morte, perché il peccato la usava come una leva per produrre in me ogni concupiscenza, come abbiamo visto. La legge quindi può dare la consapevolezza del peccato, ma non il modo per togliere il peccato. Ogni volta che noi ci impegniamo, anche nella nostra vita privata, io penso che ognuno di noi si fa delle piccole leggi. mi voglio alzare presto per fare la meditazione, non voglio andare a letto senza aver pregato almeno 3 volte durante il giorno, sono cose nostre, e che è giusto che obbediamo, voglio leggere la Bibbia almeno 4 capitoli, voglio leggere la Bibbia in un anno, sono cose buone, però sono cose nostre, non possono essere leggi, e noi facciamo bene a sforzarci per ubbidire, ma quella non è la salvezza lì, non c'è la salvezza lì. Ovviamente diventa ancora più drammatico se pretendiamo che altri lo facciano. Noi insegniamo, guarda, questo è il modo per poter avere un buon rapporto con Dio, che tu leggi la Bibbia tutti i giorni, impegnati, fissa degli obiettivi di questo genere, lo diciamo un po' sulla base della nostra esperienza per aiutare, comincia a leggere quel Vangelo, leggi poi quell'altro, tanti consigli buoni, però quelli sono consigli che servono per aiutare, ma poi servono più che altro per dimostrare quanto siamo fallibili, perché ogni volta che ci proponiamo di leggere la Bibbia in un anno, quante volte dobbiamo chiedere perdono a Dio? Perché non lo facciamo? Perché abbiamo mancato a questa promessa. E qui noi non dobbiamo essere frustrati, noi abbiamo la vittoria anche su questo. Paolo sta dicendo che appunto il comandamento, anche i comandamenti che noi ci diamo, servono per farci vedere la posizione in cui stiamo, siamo incapaci. Gesù ha detto: senza di me non potete far nulla. E questo venuto il comandamento, torno a dire, è proprio il momento in cui Dio toglie un velo e ci fa capire questa realtà. E Paolo a questo punto continua a mettere in evidenza qual è il vero responsabile. Non è il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita che invece mi condanna a morte, no. Il versetto 11 dice: perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise. È il peccato che prima produce in me ogni concupiscenza, poi mi inganna e poi mi uccide. È uno stratega, è infallibile il peccato. Adesso Paolo ci parla appunto di quest'altro aspetto, di questo secondo aspetto del peccato, cioè del fatto che il peccato cerca di ingannarci. Mi trasse in inganno ha un significato molto forte, perché vuol dire mi sedusse totalmente. E vi rendete conto che Paolo sta personificando il peccato, parla del peccato come di una persona, e sembra proprio di ricordare Satana. Produce in me ogni concupiscenza, poi mi trae in inganno e poi mi uccide. E Paolo, scrivendo ai Corinzi, 2 Corinzi 11:3, dice: ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. È quello che è avvenuto nel giardino dell'Eden. Il peccato, quando ha fatto il suo capolino, ha fatto proprio questo iter. Ha prodotto in Eva ogni concupiscenza, ha visto il frutto che era bello, che era buono, ha ingannato: non è vero che morirete, anzi sarete come Dio, e ha ucciso. Questo è il peccato, e questo è ancora quello che fa oggi, anche nella nostra vita, e anche nella vita del credente. Il peccato deve essere abbandonato, perché è questo che è ancora lo scopo di fare. E la buona notizia è che noi abbiamo la vittoria sul peccato. Noi abbiamo una vittoria sul peccato. Ovviamente il vero credente non potrà mai perdere quello che Dio gli ha donato in Cristo Gesù, perché Dio dona e non torna indietro. Però la realtà è che noi possiamo vivere una vita veramente gioiosa, vivendola come vincitori piuttosto che come eterni sconfitti. È anche un fatto di fede. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, dice Paolo agli Efesini. Il lavoro di inganno e seduzione che compie il peccato è drammatico. Egli quindi non mostra solo la sua potenza quando dice produce in me ogni concupiscenza, è così potente da farmi diventare sempre più diretto al peccato, non fa solo questo, ma egli ci inganna in diversi modi. Per esempio, quando pecchiamo, il peccato viene da noi e ci dice: non ti preoccupare, tanto dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. E noi ci sentiamo tranquilli: ah, va bene, sono debole, sono fatto così. Oppure se siamo pentiti per il nostro peccato? Esso viene, lo vedi? Sei caduto ancora una volta nel peccato, quindi vuol dire che non sei un credente, non sei stato salvato. Oppure viene e attacca la legge dicendo: adesso non devi più guardare alla legge, lascia perdere. La grazia e la legge sono due cose opposte tra loro. Dio è un Dio di divieti, lascia perdere. Il peccato ci inganna, presentandosi come molto attraente. Così come Satana, che a volte si presenta come un angelo di luce. E il peccato, quindi, ha questo compito, e questo suo lavoro lo fa per raggiungere un obiettivo, cioè quello di ucciderci. È quello che Pietro dice quando Satana va in giro come un leone ruggente cercando chi possa divorare, di ucciderci, di renderci incapaci di vivere una vita cristiana. Il peccato usa la legge quindi per uccidere. C'è scritto: mi trasse in inganno e per mezzo di esso, qui per mezzo di esso, Paolo ha scritto di nuovo per mezzo di esso, per mezzo del comandamento, cioè mi ha ucciso per mezzo della legge. Questo è l'ultimo inganno del peccato, perché ci fa pensare che non ci siano conseguenze nella nostra vita a causa del peccato. Non è vero, non è vero, anche come credente. Il peccato ritornerà e ti toglierà la gioia di vivere alcuni momenti sereni. Dovrai continuamente combattere contro pensieri sbagliati perché hai coltivato un peccato nella tua vita. Non permettere la vittoria sul peccato, perché la battaglia sarà sempre più dura dopo. Perché tu hai vinto sul peccato, in Cristo hai vinto sul peccato. Non permettere che il peccato produca in te ogni concupiscenza, che ti possa trarre in inganno e ti possa uccidere. Il peccato inganna gli uomini. Mi viene in mente quello che Pietro scrive nella sua seconda epistola, quando c'erano degli uomini che dicevano ai cristiani che predicavano sul ritorno del Signore: ma dov'è la venuta del Signore? Sono 2000 anni che le cose continuano ad andare così, ma noi non vediamo niente. E poi Pietro spiega tutto e dice che quegli uomini sono ingannati, perché loro non sono ingannati su quella che è la loro vita, non riescono a credere il fatto che saranno condannati, che tutto sarà distrutto, che loro faranno una brutta fine. Quindi loro stanno continuando a cadere in quell'inganno. E anche Giacomo 1, versetti 13 a 15, dice: nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando è concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Giacomo sta parlando a credenti qui. È ancora quel meccanismo: produce in me ogni concupiscenza, poi mi attrae e mi seduce e poi mi uccide. Qui sono credenti a cui Giacomo sta parlando. Il peccato ti inganna facendoti pensare che Dio poteva evitare di mettere Adamo ed Eva nella condizione di peccare. Perché Dio ha messo Adamo ed Eva nella condizione di peccato? Non poteva evitargli questo? Il peccato ti inganna. Il peccato ti inganna su come agisce subdolamente. Il peccato ti inganna facendoti credere che ha un aspetto piacevole, mentre invece Paolo dice che il salario del peccato è la morte. Cioè, quello che tu otterrai dal peccato è la morte. Il peccato inganna anche sulla fine che farà il peccatore. Anche l'idea buonista che Dio alla fine perdonerà tutti è un inganno del diavolo. La convinzione che non ci sia un inferno è un inganno del peccato. Ma il peccato, forse l'inganno più grande del peccato, è il modo in cui presenta la croce. Anche i credenti sono portati a vedere la croce solo come un atto d'amore di Gesù. Ed è vero, la croce è un meraviglioso atto d'amore di Dio, ma non solo quello. È anche un atto di giustizia, perché Gesù è morto su quella croce. E su Gesù è andata l'ira che spettava a noi. quell'ira doveva essere scaricata su di noi, invece è stata scaricata dal Padre sul Figlio. Il peccato vuole ingannarci, vuole presentarci solo questo meraviglioso Dio che muore per gli uomini, ma cerca di nasconderci il fatto che è il peccato che ha creato tutta questa situazione e che è la giustizia di Dio che deve trionfare, che ha fatto sì che Gesù dovesse morire. Fino a quel momento Paolo era stato ingannato, pensando che la sua vita fosse felice così, era pienamente appagato del suo impegno come fedele a Dio, anzi era impegnato a uccidere i cristiani di qua e di là, ma Dio lo ha graziato aprendo i suoi occhi. E allora io penso che stamattina ognuno di noi può esaminare il proprio cuore, i propri pensieri e cercare dov'è che il peccato sta cercando di ingannarti. Dov'è che il peccato sta cercando di ingannarti? Su questo puoi essere sicuro, il peccato sta cercando di ingannarti. C'è un campo, c'è qualche aspetto della tua vita dove il peccato sta cercando di farti pensare, farti razionalizzare, farti credere qualcosa che non è vero. Non permettere che lo faccia, rivolgiti a Dio Padre per mezzo di Gesù, confessa il tuo peccato e abbandonalo. Confrontati con la parola di Dio, che è vera e leale, e lascia che Dio mostri la vera natura del tuo cuore, la salvezza. E Dio ha provveduto un dono meraviglioso, e in questo dono, come dicevo, c'è questo aspetto meraviglioso del fatto che in Gesù abbiamo la vittoria sul peccato. E così, solo per chiudere un po' questo capitolo, andando avanti al versetto 12, Paolo dice: la legge è santa, quindi non è la legge che è sbagliata, ma il peccato è buona, è giusta. E allora dico, la legge non è il problema. La legge è come il referto che prendiamo sull'analisi, delle nostre analisi di cui parlavo prima, e che ci dice colesterolo, trigliceridi, zuccheri. Non è che se buttiamo la legge abbiamo risolto quei peccati, anzi, quello è un bene che abbiamo questo risultato. È un bene, quindi la legge è un bene, perché ci dice, guarda che hai questi problemi. Ma non è che gli zuccheri si alzano perché io vado due volte a fare analisi, è perché prendo due volte il panettone, quello è il problema, il torrone e tutto il resto. Non risolviamo se buttiamo via la legge, anzi la legge è buona perché ci avverte e lo fa perché dichiara in maniera chiara: sei un peccatore. E lo fa perché fa sì che, come leggiamo più avanti, attraverso il comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Perché fa diventare il peccato estremamente peccante? Il peccato è diventato estremamente peccante, vuol dire che è come quando l'odore del gas diventa asfissiante. Forse senti un pochino, il fornello è rimasto aperto, dice chiudi. Ma se è asfissiante non può più starci, deve andare via. E in quel momento è una benedizione. Uno dei drammi di alcuni tipi di gas è che non si sente l'odore e che muori senza rendertene conto nel sonno. E la legge invece è questo rivelatore che ti permette di non arrivare a quel punto. E andando avanti poi Paolo spiega il modo in cui si dimostra questa estrema peccaminosità della nostra natura, e così noi possiamo arrivare, proprio come diceva all'inizio, al grido di Paolo in questa battaglia, dove dopo aver detto me infelice chi mi libererà da questo corpo di morte, però realizza e dichiara: io ho vinto, grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. E questa è la nostra vittoria sul peccato. E la mia preghiera è che ognuno qui stamattina possa sperimentare, può considerare il pensiero di abbandonare il peccato, che veramente, come la Bibbia dice, ci avvolge facilmente e purtroppo a volte diventa parte della nostra vita, ma Dio vuole farci rendere conto che abbiamo la possibilità oggi di poter godere di questo dono. Non lasciamoci ingannare, possiamo vincere quella battaglia oggi. E questo è il regalo che, in aggiunta, un optional in tutto quello che Gesù ha fatto già per noi, la vittoria sul peccato. Signore, ti ringrazio per la tua parola, sempre così diretta e sempre così precisa per la nostra vita. Signore, caro Padre, voglio ringraziarti perché la tua parola è veramente una spada a due tagli che penetra nel nostro cuore fino in fondo e divide, giudica, esamina. Signore, voglio ringraziarti per quello che tu hai promesso di fare attraverso la tua parola nei nostri cuori. Signore, tu hai detto che la tua parola non torna mai indietro senza aver compiuto l'obiettivo per cui tu l'hai mandata, e io voglio ringraziarti, Signore, che noi come figli tuoi possiamo sperimentarlo, e l'abbiamo sperimentato tante volte. Aiutaci ad essere perseveranti in questo. Grazie, Signore, per Gesù, grazie per l'opportunità che tu ci hai dato stamattina ancora di ascoltare di lui e di come l'opera sua ha permesso che noi potessimo non solo essere salvi, ma avere questa completa liberazione, questa vittoria, questa vita vittoriosa sul nostro nemico, sul nostro peccato. Ti prego e ti ringrazio nel nome di Gesù. Amen.